La storia di quel dirigente d'azienda furbo e disonesto anche aveva impressionato Gesù. Gesù che, come succede a noi, era ammirato, impressionato di quanto lavorano gli uomini, soprattutto certi uomini. Non so se non capita anche a voi quando arrivate in una realtà molto organizzata, che sia un'università, che sia un'azienda, che sia una banca, che sia un'industria, o di andare sulle strade, per esempio, trovarsi in autostrada, cioè il vedere come gli uomini sono animali industriosi, e questo è ammirevole, come quando noi vediamo le api, le formiche, diciamo, ma che lavoro c'è sotto. Pensate l'umanità vista da questo punto di vista, anche se, appunto, non tutto è edificante, perché negli uomini che lavorano poi si vede anche la stupidità degli uomini, si vede anche la brutalità degli uomini. Qualcuno ha uno strano senso della vita, vive solo di lavoro e per riuscire nel lavoro tante volte è pronto a sacrificare tutto e tutti e anche a pestare addosso a tutti. Oppure qualcuno nel lavoro è così servile, è così schiavo, è così poco uomo, da mettersi a leccare, appunto, da umiliare la sua dignità pur di far carriera. Oppure, e questo sta diventando sempre più frequente, qualcuno è così malato di soldi e di attivismo che conta solo quello. Ha ragione chi ha i soldi, capito? E io vado dietro a chi mi dà i soldi e chi mi fa fare i soldi. Oppure qualcuno, e siamo proprio tanti, usano un sacco di soldi per le cose più sciocche e più brutte. Quando i nostri nonni dicevano che anche un pezzo di pane il Signore ce l'avrebbe chiesto quando lo buttavamo via, se vivessero oggi chissà cosa direbbero. Abbiamo il problema di eliminare quello che buttiamo via, no? Perché ci divertiamo tutti a continuare a buttare via. Basta vedere come educhiamo i nostri figli, no? Cioè fanno tutti delle montagne di rifiuti, di tutti i tipi. Allora il problema, per andare dietro all'atteggiamento di Gesù, che magari non è quello più intelligente, perché qualcuno dice così, cioè non osa dirlo perché nessuno mai direbbe che il Signore sbaglia, però di fatto ci comportiamo come se il Signore non capisse niente di queste cose, no? Se vogliamo andare dietro al Signore, il problema non è tanto di lavorare, il problema è di capire cos'è il lavoro, perché si lavora, o meglio, è di capire qual è la vera ricchezza, il vero bene. E per prendere subito un pugno sullo stomaco e metterci a discutere, perché il Signore fa così, no? Il Vangelo sembra non aver dubbi nel dire qual è il bene sbagliato, il bene che inganna, meglio, il bene a cui noi tendiamo a dare troppa fiducia e non lo merita, si chiama denaro, il denaro. Io so che dovrei spiegare, ma il Vangelo non spiega, dice il denaro è un pericolo. Il denaro è un bene a cui non puoi dare fede. Perché? Perché è una cosa. Cioè è un bene estrinseco, esterno. Una cosa che io ho, che non mi definisce in quanto tale, non fa corpo con me, può essere separata da me. Tant'è che la vicenda del denaro e la mia vicenda sono separabili. Io posso avere un sacco di ricchezza e essere un bel ignorante. Io posso avere un sacco di potere e di ricchezza ed essere un cattivo. Quindi il denaro è un bene esterno che non definisce in quanto tale la mia umanità. E d'altra parte, anche qui il Signore non sta a fare tanti dibattiti. D'altra parte il denaro quando crepi non ti fa niente, cioè ci abbandona nel momento in cui non abbiamo più bisogno dell'aiuto, il momento in cui è più necessario che siamo aiutati. Il denaro non può fare niente di fronte alla morte. Non possiamo dare niente in cambio della nostra vita. E come il denaro, tante altre cose, quelle che noi amiamo di più, quelle che desideriamo di più, la salute. La salute è un bene estrinseco. È importantissimo, è fuori dubbio. Ma è estrinseco, cioè non si identifica con te la salute. Tu resti te anche quando sei malato, no? E anche quando muori di per sé, se vuoi essere te. La salute, la bellezza, non facciamo neanche il discorso sulla bellezza, quella sparisce in pochi anni, immaginati. Il successo sociale, l'intelligenza, che è una cosa che non tanti desiderano, tutti preferiscono i soldi e la salute, intelligenza, se non c'è fa niente, ma anche l'intelligenza qualcuno ci tiene. Ebbene, anche questo è un bene esterno. Sono tutte cose belle che restano però inesorabilmente esterne e delle quali il tempo ci priva. Questi sono beni, perché non è che non sono beni, ma inaffidabili, cioè non hanno la solidità di quelle cose a cui si potrebbe dar fede. Io posso dar fede soltanto una cosa che resta, soltanto una cosa che mi rassicura davvero, non una cosa che mi serve da qui a Milano. E allora, caro Vangelo, visto che sei così sicuro sulle nostre cose, prova a rispondere: cos'è allora il vero bene? C'è un bene solido, fedele, incrollabile, a cui io possa dare fiducia? Anche qui il Vangelo sembra non aver dubbi, e Gesù più di altri, cioè sono io. La parola di Dio, la rivelazione, Gesù, dice appunto che Dio è l'unico bene fidabile, solo Dio è solido, è la roccia, appunto, tutti i temi della Bibbia, è la promessa che non fallisce, solo Dio è fedele e perciò affidabile. Perché? Tutto il tema del segreto di Gesù. Perché la vita viene dal Padre mio. È Dio che ci dà la vita. E la vita che ci dà Dio non è un bene esterno, scaturisce da dentro. Lui è la sorgente, è colui che dal fondo ci fa essere, ci fa esistere. È la sorgente inesauribile, immutabile, fedele per sempre. È il nostro bene. Non è un bene, è il nostro bene. Io appunto per diventare ricco, per diventare bello, per diventare forte, per realizzarmi, tutti i beni che servono a noi per acquisire questi beni, per realizzare davvero queste cose, noi dobbiamo attingere alla sorgente, e cioè, che è tutta la proposta del Vangelo, vivere come Dio, essere come Lui. Questo è il segreto della vita, eh? Se tu osservi i comandamenti, tutto il discorso che sappiamo del Vangelo, no? Ma questo allora vuol dire, nel cristianesimo c'è stata questa interpretazione, c'è da parte di qualcuno, allora vuol dire che noi dovremmo tagliare con tutto ciò che non è Dio. Con il denaro, con la salute, col successo, per interessarci solo di Dio. Eh no, appunto, perché in realtà la sorgente viene a noi attraverso il mondo, attraverso gli uomini, attraverso la storia, quindi attraverso le cose. Il Vangelo non ci chiede appunto di staccarci, di evitare il denaro, la salute, il successo, anzi ci invita a essere fedeli nella gestione del poco, di questi beni estranei e peribili, del denaro inaffidabile. Ci invita ad essere gestori fedeli, cioè a vivere il rapporto con le cose con fede. Il denaro è un bene, tant'è che se non c'è è un male, la povertà è un male. E Amos, il Vangelo lo collega moltissime volte all'ingiustizia. Se ci sono poveri tra voi, fate l'esame di coscienza, perché probabilmente sono le vittime di alcune ingiustizie. Quindi la povertà è un male. Se molti non hanno il denaro, è anche per l'ingordigia di altri. Ma il denaro devi viverlo, il rapporto col denaro, con fede, cioè il denaro non è il vero bene, è un bene relativo, vedremo a che cosa secondo il Vangelo, ma non è il vero bene. Per dirla in una terminologia che conosciamo, appartiene all'avere, di cui bisogna servirsi, non va servito il denaro, bisogna servirsene. Perché se tu lo servissi, lo metteresti al posto di Dio. Avresti due padroni, ma non si può, dice Gesù, o Dio o il denaro. Dei padroni ce n'è uno solo. E Gesù ci dice, mettere il denaro, o la salute, o il successo, o la forza, o il dominio, o il potere, mettere ste robe qui al posto di Dio è proprio uno sbaglio grave, carissimo, devi stare attento. Perché mettere al posto di Dio il denaro vuol dire capovolgere le cose, chiudere la sorgente, mettere su il sacco di denaro, sopra la sorgente. Servire il denaro, farne lo scopo della nostra vita, porre in esso la nostra fiducia, vuol dire farne un idolo, per usare i termini della Bibbia, un concorrente di Dio. Ma l'idolo è senza anima, l'idolo è morto, l'idolo che è fatto dalle tue mani è morto, non ha respiro, non ha comunicazione, e chi venera l'idolo diventa come lui, inanimato, diventa un morto in proroga, è già morto, deve solo aspettare che gli facciano il funerale, ma è già morto. Uno che dà la vita alle cose è già morto, non è uomo, appunto. Sarebbe interessante vedere tutti questi modelli televisivi, il Grande Fratello in primis, no? Sul vuoto totale si rende, no? Una stupidata generale, a cui si danno ore, si danno discorsi, modelli, esempi. È una cosa incredibile. Quando uno immagina anche solo che siano possibili queste cose, gli cadono le braccia. Sembra, dice, inutile fare dei figli a sto punto. In mezzo a sta stupidità, in mezzo a questa idolatria, a questo vuoto dell'umano, appunto. E questo vale anche col denaro. Nonostante le apparenze, servire il denaro è proprio svuotare la vita. E non fidarti di quella sicumera, perché io capisco già come stiamo ragionando, capisco perché lo faccio anch'io, quindi lo so. Quella sicumera falsa di dire, tu incominci a darmi i soldi, poi ci penso io a usarli bene, i soldi è meglio averli, questi discorsi si fanno in predica, la realtà è un'altra. So benissimo tutti questi discorsi qua, sono così scemo. In realtà chi ragiona così, con questa sicumera superficiale o questa furbizia a buon mercato, sottovaluta il potere del denaro e la sua capacità di comandargli di fatto la vita. Guarda la vita come la stai giocando, poi vedi se tu domini o se sei dominato. La nostra vita la si perde o la si guadagna in una certa maniera di vivere, e si fa presto con i soldi a mettere in piedi una vita piena e vuota dentro, una vita poco umana, vuota in profondità. Si fa presto a rendere il denaro il nostro Signore. Allora il denaro, dice Gesù, non va servito, ma bisogna servirsene. Per che cosa? Ma allora per che cosa il denaro e i beni? Che non... Anche qui Gesù non ci pensa due minuti. Il denaro, come tutto quello che abbiamo, deve servire per creare legami. Quello che preme a me sono i legami tra gli uomini. A me interessa che tu vai con gli anelli, che tu vai con le macchine, anzi questo mi dà anche un po' fastidio, perché sei anche bruttino, a dire la verità. Mi interessa che tu crei legami. Fare amici, dice il Vangelo. Il denaro serve per creare legami, per mettere in questo mondo dell'amore, per far scaturire la fonte, come fa Dio che ha fatto il cielo, la terra, la luna, le stelle, il mare, gli abissi, ha fatto gli animali, ha fatto gli alberi. per dar gusto all'uomo. Così noi, se sono ricco, devo dar gusto a qualcuno di vivere. Questo è il senso del mio essere ricco. Devo sollevare un povero e dire: stasera vieni che facciamo festa, io e te. Non devo rimbambire mio figlio con tutti i soldi che ho perché sono miei, e non pensare a tutti i bambini poveri, per esempio. Si chiude la fonte, la creazione non si apre, dimentico chi sono, dimentico cosa ha fatto Dio per me, cosa mi ha detto di fare per gli altri. Tutto ciò che ho serve per creare umanità a partire dalla sorgente che è l'amore. O, detto diversamente, la vera ricchezza di questo mondo sono i legami. L'amore non passerà. E anche questo la prova della morte. Coelet lo sapeva, che portava tutto davanti al tribunale della vanità o della morte. Per capire le cose bisogna andare lì prima. Per capire cos'è la vita bisogna andare di fronte alla morte prima. Andiamo di fronte alla morte, cosa resta? Restano i legami, restano gli amici, resta l'amore, l'unica cosa che resta. Non resta né chiesa, né papa, né vescovi, né preti, né messe, né eucaristia, per andare giù poi, né civiltà, né cultura, niente davanti alla morte. Resta l'amore. E solo l'amore è più forte della morte. Allora al denaro si deve dare credito, non fede. Serve credito per il denaro, è un grande fenomeno umano di credito. Senza credito non si fa girare, ma non fede. Esso è utile, può essere molto utile, anche se è difficile comunque quando è molto. È difficile governarlo. Può essere molto utile per creare il prezioso legame tra gli uomini. E facendo amici, creando legami, scopriamo chi è Dio, l'amico, il servo dei servi, perché servire Dio è regnare, appunto, ma regnare è stabilire la fraternità. Non è servire Dio diventare schiavi, perché lui da ricco che era si è fatto povero, si è fatto servo, amandoli fino alla fine. E a questo servizio dei fratelli ci chiama per diventare come lui. E allora il discorso di Gesù potrebbe essere chiuso un po' con questa domanda, no? Vedi un po' come vuoi essere. Certo. Se tu mi scegli il denaro, la bellezza, la salute, l'avere, col disprezzo dell'altro, con un egoismo terribile, col chiudere, vuol dire che ho fallito tutto, non t'ho fatto capire, non sono riuscito a farmi capire. T'ho dato un regalino e tu sei diventato matto su quella roba lì. Un po' quello che succede anche in questa civiltà, che rischia di attaccarci alle cose, di farci perdere dietro ai giocattoli di cui si riempie e si consuma la nostra vita. Alcune volte mi spavento pensando che quello che succede coi bambini, lì lo si vede chiaramente, però mi pare che poi tra noi grandi non cambia molto, cioè cambia l'entità, il costo degli oggetti, ma il giochetto mi sembra sempre quello, un po' di videogiochi, un po' di soldi, il motorino, ovviamente, qualche caramella di piacere di tutti i tipi oggi, e poi lasciamo perdere. Cioè, il mondo delle cose, appunto. Invece del mondo dei volti, delle persone, dei legami, delle solidarietà, delle costruzioni civili, della speranza. Vedi chi vuoi essere, cosa vuoi scegliere, dove vuoi mettere la tua astuzia e la tua vita.